Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Il Macero, dal romanzo Sandokan, storia di Camorra, di Nanni Balestrini, scritto, diretto e interpretato da Roberto Solofria, assistente alla regia Michele Tarallo.
Statava zitta, per carità. Se non se ne vanna, non ci potremmo muovere. Zitta, statava zitta. Non è niente, mo passa. Non è niente. Shhh. Non sparate. Ci sono i bambini, mi arrendo. Per carità, state fermi, ci sono le bambine, mi arrendo. Ma non fate del male alle bambine e a mia moglie. Così il boss, la primula rossa della Camorra, il capo indiscusso del clan più feroce dell'Italia meridionale, ha accolto gli uomini della DIA. Li ha aspettati con le sue due bambine in braccio, quando ha capito che per lui non c'era più scampo, si è consegnato così al capo della DIA di Napoli, che da circa 7 mesi lo stava braccando, inseguendolo come un cacciatore fa con la lepre. Il boss si è arreso quando ha sentito sbriciolarsi il muro che divideva il suo rifugio dal resto della casa. È venuto fuori con le figlie in braccio per avvertire i poliziotti che lì c'erano le bambine e che quindi lui non avrebbe reagito. Avete vinto, ma io non mi pento. Non ho niente di cui pentirmi. Avete vinto, ma io non parlo. 13 ore per stanarlo, 13 ore di ricerche, 13 ore. Alle 23 è scattato il blitz con 40 uomini della DIA, 40 uomini che quando sono entrati nella villa del boss non hanno trovato nessuno. Ragazzi, qui non si va via senza boss. Scatta la caccia, si tastano i muri, si cerca dappertutto, lacrimogeni nelle tubature, 13 ore di ricerche, 13 ore. Poi, alle 12:15, viene scovato. Gli agenti devono abbattere un finto muro, una parete di granito montata su cardini scorrevoli, e dalla feritoia compare lui. In fuga da quasi 5 anni, in compagnia delle due bambine, una delle quali ha compiuto un anno pochi giorni prima, e la moglie. L'uomo che ha sfidato lo Stato diventando 2 volte padre negli anni di latitanza. L'uomo che parlava tu per tu con politici e imprenditori, dettando le regole e imponendo tangenti per la costruzione di autostrade, ponti, faraoniche opere pubbliche. L'uomo che ha ucciso il suo vecchio padrino senza esitare un attimo. L'uomo che si faceva chiamare per la sua ferocia come la tigre di Montbracem. E come la tigre di Montbracem aveva lunghi capelli e barba nerissimi. Lo stesso uomo, anche se con 30 kg in più, ha avuto paura quando dopo 13 ore di ricerche lo hanno scovato del suo covo dorato, tappezzato di libri e quadri che lui stesso dipingeva, prediligendo soggetti come Mussolini, Napoleone e ovviamente se stesso. Il tempo a volte è impietoso. Nell'uomo catturato non c'è niente se non la mole che possa ricordare l'antica somiglianza con Gabir Bedi, quella che gli valse un soprannome, fatto apposta per costruirci una leggenda. Niente che possa tradire il capo di un impero di 5.000 milioni di euro. 5.000 milioni di euro. 5.000 milioni di euro. A tanto ammonterebbe il giro d'affari della famiglia. Qua a metà c'è il municipio, c'è il bar centrale, non c'è nessuna piazza. C'è solo a un certo punto, proprio al lato del municipio, c'è questa piccolissima piazzetta, una rientranza che non è altro che il sagrato della chiesa principale. Una volta il comune ci fece costruire una specie di monumento ai caduti, che era una specie di obelisco alto con sopra un'aquila, con le ali aperte. Ma che non durò neanche un giorno. Perché la sera stessa, dopo l'inaugurazione, tutti iniziarono a fare il tiro a piccione a quell'aquila, a sparargli su con tutto, fucili, pistole, fucili a pompa, lupare, qualsiasi cosa, tutto il paese sparò, per tutta la notte. E il mattino dopo c'erano rimaste soltanto le zampette dell'aquila. Poi l'obelisco alla fine lo abbatterono, perché era proprio brutto, effettivamente, quell'obelisco. Questo è anche per dare una visione di quella che è l'arretratezza del paese, come quando scoppia la febbre della telenovela. Nel periodo di settembre c'è una festa sacra, una festa patronale, sai, di quelle che passa la Madonna in processione in giro per il paese. E all'epoca c'è una telenovela che va per la maggiore, si chiama Anche ricchi piangono, e comunque tutti nel paese seguono questa telenovela, uomini, donne, bambini, fino anche il prete. E per 2 ore, quando la trasmettono, nessuno esce di casa. Il paese è deserto. E quel giorno di settembre della festa patronale, la Madonna, come ogni anno, doveva uscire dalla chiesa alle 7 di sera per fare la processione, il giro del paese con i fedeli dietro che cantano. Però, in coincidenza, proprio a quell'ora c'era questa telenovela. E allora che fare? Che fare? E allora il prete decise di spostare l'ora della processione, perché la Madonna può aspettare. E per la prima volta, forse da secoli, la Madonna uscì dalla chiesa alle 10 di sera, invece che alle 7. La macchina, nel mio paese, è sempre stata un simbolo che testimonia lo status sociale. E quindi il clan ha sempre dedicato molta attenzione alla macchina come simbolo del potere e della ricchezza che ha accumulato. E nel periodo d'oro il nostro era il paese con la più alta percentuale di Mercedes per abitanti di tutta Europa. Tutte macchine nuovissime, appena uscite. Perché appena un nuovo modello veniva prodotto in Germania, dopo una settimana, circolava già qui. Pagavano qualsiasi cosa per farla arrivare subito qui, per essere i primi ad averlo. La macchina è pure importante, oltre che come simbolo. È importante perché in un paesino piccolo come il nostro, con una macchina che ti fa la ronda continua, sei in grado di controllare tutto il territorio in meno di 10 minuti. Cioè puoi avere sempre sotto gli occhi tutto quello che succede e intervenire immediatamente quando del necessario. C'è sempre stata questa ronda continua del paese, come se il territorio fosse recintato, pure se non ci sono i recinti. Però ci sono le ronde. Ci sono i ragazzi che girano in macchina col telefonino e avvertono chi passa e se ci sono posti di blocco della polizia o dei carabinieri. Sono i famosi muschilli, che tradotto sarebbe moscerini, quelli piccoli, fastidiosi. E fanno i muschilli solo perché così si sentono più forti, più potenti. Non lo so, comunque si sentono più forti, più potenti. E lo fanno solo per questo. Sono ragazzi che girano normalmente in Mercedes e spesso rischiano un'incriminazione per una stronzata. Rischiano molto. Quello che puoi ottenere dalla vita puoi cercare di sudartelo, di conquistartelo come puoi. E se sei una persona istruita, se c'hai la laurea o comunque c'hai capacità tue, allora hai più possibilità di conquistartelo. Per esempio fai le truffe, truffi le assicurazioni, per esempio. Qui nel paese non c'è nessuna società di assicurazione che ha mai voluto aprire un'agenzia per assicurare auto o moto, perché da noi praticamente c'è il crastolino, come lo chiamano, perché le crastole in dialetto sono i piatti che quando si rompono, quando vanno per terra o li rompi, fanno crastolino, cioè fanno quel rumore di vetri che si rompono. E crastolino vuol dire le denunce false sugli incidenti di macchina. Cioè tu praticamente dichiari che hai avuto uno scontro. Poi vai dal tuo amico carrozziere, che ha una portiera tutta ammaccata come quella della tua macchina. Solo che magari la tua è nera, la sua è bianca, ma non importa. Lui la dipinge di nero, toglie la tua, mette quella, si fanno le foto, si spediscono con la denuncia, l'assicurazione paga, arrivano i soldi e alla fine si rifà il cambio della portiera. E c'è una categoria di avvocati che si laureano con il minimo sforzo e una volta laureati si buttano a capofitto su questo tipo di affari, cioè diventano avvocati civilisti, si occupano di infortunistica stradale. Ti fanno le denunce false per l'assicurazione. Questa è una cosa che qui da noi è quasi legale, quasi lecita, perché non comporta né violenza né morte. Né altro. Le ragazze qua non arrivi mai a frequentarle. Non le conosci mai. O le conosci a scuola e non ti cagano proprio. Perché essendo questo un paese di merda, no? La ragazza di qua che va a scuola da Versa, se lì trova ragazzi del suo paese, non vorrà mai averci confidenza. Perché sa che quello poi al paese parlerà in giro di lei e quindi preferisce invece dare confidenza a un ragazzo di Aversa o comunque di un paese vicino. Mentre il ragazzo di qua, se esce fuori dal suo paese, difficilmente riuscirà ad avere confidenza con le ragazze di fuori, perché quello è uno di qua, pensano che sia uno stronzo, rozzo, criminale, assassino. E poi qua nel mio paese, ragazzi, non avendo mai contatti con le ragazze per uscirci o anche solo per parlarci, ma stando sempre in gruppetti di ragazzi tra di loro, finiscono pure per diventare tutti dei regrediti, degli abbrutiti. Cioè la sera a volte quando stai sul corso devi starti attento, perché c'è il rischio che quelli più grandi, se ti vedono un po' più tenero, no? Insomma, quando dico tenero intendo un po' più sensibile, più educato, meno animale degli altri. Insomma, se non bestemmi ogni 3 secondi e se non sputi ogni 5, possono pure prenderti per frocio. Eppure se non lo sei, comunque fanno la prova. Nel mio paese si sono fatte e si fanno sempre un sacco di cose, di tutti i generi, di tutti i tipi, però non se ne deve parlare. Le cose non devono assolutamente trapelare, perché l'importante non è che le cose non si facciano, l'importante è che non trapelino, che nessuno venga a saperlo, anche se poi tutti sanno sempre tutto di tutti. E allora tu prova ad immaginarti un paese così. Che cosa può uscirci da un paese così? Non ci può uscire mica Gandhi oppure Che Guevara. Sandokan. Solo Sandokan può uscire da un paese così.
E allora c'è questo ragazzino che sono io pressato in un pulmino che torna a casa dopo un'altra giornataccia passata ad Aversa e lui si sente una schifezza perché tutti i suoi compagni c'hanno i jeans, c'hanno le scarpe da ginnastica, lui invece no perché il padre e la madre pensano che vada in un posto migliore e quindi debba vestirsi decentemente. Così lui a 11 anni va a scuola con un pantalone vecchio stile, la camicetta stirata, non dico la cravatta ma quasi il cappotto d'inverno invece di un bel giubbino. Quindi lui si sente un escluso, un emarginato perché in classe ci stanno solo ragazzi e ragazze di Aversa che parlano italiano correttamente mentre lui a casa è abituato a parlare in dialetto e quindi trova difficoltà non a parlare italiano ma a conciliare le due parlate. Sente lo stacco quando torna a casa, si sente male perché comunque quel mondo nuovo gli piace, dove tutti parlano italiano, dove tutti rispettano le file, dove i ragazzi e le ragazze si parlano e escono la sera insieme e magari si baciano. Un mondo decente, lui pensa. L'estate, i 2-3 mesi estivi aiuto mio padre, lavoro nel frutteto. In questi 2-3 mesi estivi, 15-20 giorni li passo a fare il macero, andando col trattore nei centri di raccolta, i cosiddetti maceri, che l'AIMA istituisce nelle zone agricole dove c'è un'eccessiva produzione, per cui i prezzi scendono. Bisogna quindi distruggere una parte dei raccolti perché non scendono. Il macero è un posto maleodorante, puzzolentissimo sotto il sole di luglio-agosto. È un terreno dove viene scavato un fosso enorme, di fianco al quale viene collocata una di quelle banchine su cui si fanno passare i veicoli per pesarli, con un casotto a fianco. Il terreno è recintato. Fuori dal recinto ci sta la fila di trattori con i rimorchi carichi di frutta che aspettano di poter entrare per scaricare la roba che viene pesata e viene data la bolletta col peso, che serve poi per avere i soldi che l'AIMA rimborsa agli agricoltori. La roba viene scaricata nel fosso a cielo aperto finché è pieno, poi lo si copre di terra e se ne scava un altro vicino, fino a che non si raggiunge la quantità massima che ogni macero può raccogliere, perché a ogni macero viene assegnata una quantità massima. L'incarico di aprire questi maceri, questi centri di raccolta, è affidato alle cooperative di agricoltori, perché l'AIMA fornisce solo i soldi, per il resto affida il lavoro alle cooperative di agricoltori. E il controllo viene assicurato dal fatto che in questi centri di raccolta sono presenti in gran quantità poliziotti e finanzieri. Il clan si rende conto che può trarre grandi profitti da questa attività e quindi si inserisce nelle cooperative. Alcune le crea appositamente mettendo insieme 3 o 4 agricoltori che magari hanno pure pochissima terra. Si fa questa cooperativa con un amministratore, un segretario e tutto il resto in regola. E poi queste cooperative fanno la domanda all'AIMA per poter istituire un centro di raccolta in cui potranno andare i soci della cooperativa, ma anche altri agricoltori che verranno fatti risultare soci della cooperativa, oppure che scaricheranno per conto dei soci della cooperativa. E poi i soci andranno a farsi pagare dall'AIMA con le bollette che indicano la quantità di frutta che hanno scaricato e che è stata pesata. Sono bei soldi, sono soldi europei, perché vengono dalla comunità europea e quindi sono soldi sicuri. Per truffare il Maciaro il clan procede così. Con i trattori dei soci delle sue cooperative all'inizio comincia con lo scaricare effettivamente della frutta. Solo che al momento di pesare il rimorchio su cui si trova la frutta, viene pesato insieme anche il trattore che lo tira. E magari anche 10 o 20 persone si mettono sulla banchina, di solito molto grasse. E tutto questo succede tranquillamente sotto gli occhi di tutti, poliziotti e finanzieri. Così avviene all'inizio. Poi in una fase successiva il clan si scoccia di scaricare roba regolare e allora cominciano a mandare al Macero rimorchi carichi di rifiuti di tutti i generi, anche legno, ferro, pietre. Basta che sia roba molto pesante, che viene tranquillamente scaricata in questi enormi fossi, come se nulla fosse, sotto gli occhi di tutti, poliziotti e finanzieri. Tu hai 14-15 anni e pensi di fare qualcosa di buono per la tua famiglia. Quindi vai a lavorare con tuo padre. Lavori l'estate in campagna, vedi maturare la frutta, le pesche, le pere, le curi. Fai tutti i lavori, innaffiare, potare. Ti fai un culo. Ma poi si deve buttare via tutto. Si deve portare tutta la frutta al macero perché non si riesce più a venderla. Il prezzo è troppo basso. Oppure le richieste che fanno le aziende che ritirano la frutta per farne conserve sono esagerate, perché pretendono mele o pesche perfette come fossero dipinte. E quindi diventa anche faticoso dover scegliere e buttare gli scarti. Per cui conviene raccogliere tutto insieme e buttare via tutto insieme. Allora a un certo punto tu parti col tuo bel trattore. I centri di raccolta stanno tutti minimo a 20 km dalla tua terra. No, 20 km in macchina sono pochi minuti, ma col trattore che fa massimo 20 km all'ora ci metti 2 ore. Estate, tu vai col trattore in croce, quelli che se ne vanno al mare tutti allegri, con le ragazze, le magliette colorate, la musica al massimo, e tu stai lì bello tranquillo sul tuo trattore sporco, con la roba dietro che già comincia a fermentare e a puzzare. E poi finalmente arrivi al centro di raccolta. Davanti c'è la fila di trattori con i rimorchi che aspettano il loro turno e tu ti posizioni dietro all'ultimo trattore della fila. Di solito arrivi il pomeriggio tardi perché la giornata l'hai passata a lavorare, lì si comincia a lavorare alle 4 del mattino, si finisce alle 11:30, mezzogiorno, che d'estate nel Frutteto non puoi starci oltre. E quindi comincia la giornata alle 4, cioè arrivi in campagna prima tu e poi il sole. A me è capitato. Quindi quando ho finito di lavorare carichi il raccolto della giornata che va buttato, lo carichi sul trattore e ti cammini verso il centro di raccolta. Già a 10 km di distanza cominci a sentire la sua puzza orribile, però spesso quando arrivi il macero è già chiuso e quindi arrivi e parcheggi, perché non è che vai là, ti affacci, dai uno sguardo e poi te ne torni a casa. No, tu passi lì la notte sul trattore nella puzza, e il giorno dopo la mattina sei in fila dietro gli altri trattori. Ora mettiamo, il macero apre alle 8:30, tu diciamo che sei il decimo della fila, però non ti spieghi perché quando si aprono i cancelli, invece di entrare il primo, poi il secondo, poi il terzo della fila, vedi che arrivano, non si sa da dove, dei trattori con dei rimorchi enormi. Passano, superano la fila senza guardare in faccia nessuno, sotto gli occhi di tutti, poliziotti e finanzieri, entrano, scaricano e se ne vanno. E le ore passano, passa tutta la giornata, ma fortunatamente i primi due trattori della fila sono riusciti ad entrare, quindi tu pensi che il giorno dopo riuscirai a scaricare. Il giorno dopo arrivano altri 15 trattori che superano la fila senza guardare in faccia a nessuno, sotto gli occhi di tutti, poliziotti e finanzieri, e
dove cazzo arriva tutta questa frutta?
Poi ne entrano altri due della fila. E quindi tu, per scaricare il tuo carico, ci puoi mettere anche 3, 4, 5 giorni. Il fatto è che quando arrivi tu a scaricare la tua frutta, un chilo, è diventata 300 grammi. Perché sotto il sole ha perso tutti i liquidi, è evaporato, è diventata una specie di poltiglia schifosa che quando la scarichi ti fa stare male. Io ogni volta vomito 10 o 15 volte e ho preso l'abitudine di non mangiare mai prima di andare in questi posti. Poi quando finalmente tocca a te scaricare, dopo che hai visto tutta quella gente che si sono fatti i cazzi loro, capita pure che tu involontariamente metti le ruote dietro del trattore sulla banchina per pesare. E allora tutti cominciano a gridare, dicono: ti devi fare più avanti, devi pesare solo il rimorchio, che cazzo vuoi fare, vuoi imbrogliare, vuoi fregare lo Stato. E quindi tu, dopo aver aspettato 5 giorni, dopo aver visto tutti quei trattori passarti davanti, dopo averli visti scaricare pietre, legno, ferro, averli visti fare tutti i comodi loro, poi vieni anche insultato, umiliato, e non hai neanche il coraggio di dire: ma che cazzo state dicendo? Così arrivi là, scarichi la tua schifezza e te ne ritorni al frutteto, dove nel frattempo molta roba è caduta per terra e quindi devi di nuovo ammassarla, caricarla e tornare al macero. I soldi se li sono fatti, ma proprio tanti, quella volta di Chernobyl, quando scoppiò la centrale nucleare di Chernobyl. Era all'inizio dell'anno, in quel periodo ci sono delle coltivazioni che sono abbastanza redditizie, gli asparagi, le fragole, che hanno dei prezzi abbastanza alti. E il clan capì che quello era proprio il momento per farsi molti soldi, perché in Italia tutti quei prodotti venivano buttati tutti quanti al macero, perché erano risultati radioattivi. In Francia invece non hanno fatto così. E qui da noi il clan quell'anno fece risultare buttati al macero tanti di quei quintali di fragole, asparagi e altri ortaggi, che poi successivamente, quando l'AIMA si rese conto che c'era qualcosa di non troppo chiaro, fece fare un'indagine e si rese conto che per coltivare tutta quella roba buttata al macero ci sarebbero volute 3 volte l'intera Campania. Cioè, tu figurati un po' quanti miliardi e miliardi e miliardi si sono fatti così. Anche i giornali e le televisioni iniziano a interessarsi alle strane cose che succedono in queste zone. Arrivano qui delle truppe televisive che però trovano il buio completo. Cioè, una volta arrivati nel paese, con chiunque parlino, a chiunque chiedono una qualsiasi cosa sul clan o anche solo sulle condizioni di vita del paese, ricevono tutti la stessa risposta, cioè: qui i clan proprio non esistono. Siamo un normale paese del sud con i suoi problemi, che cerca di uscire dall'antica miseria. E questo lo dicono sia il ragazzo del bar, l'impiegato comunale e naturalmente il sindaco, che del clan è uno dei capi. I primi a capire, già prima del crollo del muro di Berlino, che l'economia nei paesi dell'est stava barcollando e che in quei paesi potevano esserci buone occasioni di guadagno, sono proprio gli italiani e in particolare i clan di queste parti. Negli elenchi delle imprese che si sono installate nei paesi dell'est appaiono numerose società che si chiamano Albanova. Ma Albanova è il nome che Mussolini diede a un comune che riuniva il mio paese e 2 paesi limitrofi in un unico comune, che però dopo la guerra fu di nuovo diviso in 3 paesi diversi. E infatti c'è ancora la stazione del mio paese che si chiama Albanova. E Albanova è anche il nome che è stato dato alla squadra di calcio creata dal clan, che nel periodo di massima espansione giocava in Serie C, con mire ambiziose di arrivare in Serie B. E in vista di questo viene costruito in 448 un nuovo stadio. Insomma, Albanova è il nome che il clan usa per la sua squadra di calcio e per le sue attività imprenditoriali nei paesi dell'est. Forse perché pensa che sia un nome che porti fortuna. Boh. Le
elezioni comunali nel mio paese sono vinte da una lista di centrosinistra. Diventa quindi sindaco un suo esponente. Non potendo ucciderlo perché ormai la zona è sotto stretto controllo.
C'è un osservatorio permanente sulla criminalità?
Ci si limita a scaricare davanti al portone del nuovo sindaco una bella montagna di merda di bufala.
Ma in poco tempo, 3 consiglieri comunali della maggioranza, di cui 2 assessori, vengono corrotti e nella votazione per approvare il bilancio votano contro, facendo così cadere la giunta e indire nuove elezioni. Ma le nuove elezioni comunali nel mio paese non verranno mai fatte, perché si decide che il comune, essendo sotto l'influenza manifesta del clan, non può essere gestito da un consiglio comunale normalmente eletto, per cui si affida l'incarico di governarlo a un commissario prefettizio. La stessa storia si ripete in un altro comune vicino, pure controllato dai clan. C'è lo scioglimento del consiglio comunale, arrivano i commissari prefettizi che preparano nuove elezioni che hanno luogo. Ma dopo 2 o 3 mesi il sindaco, che sta su una sedia a rotelle perché gli hanno sparato alla schiena paralizzandogli le gambe, decide di sciogliere il consiglio comunale per dissidi all'interno della maggioranza. E così sono più di 7 anni che non c'è un consiglio comunale e non si riesce a formare una sola lista che abbia il coraggio di presentarsi alle elezioni. In quegli anni, oltre a quello del mio paese, vengono sciolti dal prefetto perché infiltrati dai clan 12 altri consigli comunali della provincia. Casal di Principe, Casa Pesenna, Mondragone, Recale, Cesa, Grazzanise, Villa di Briano, Santa Maria la Fossa, Lusciano, Carinaro, Frignano, Teverola. Si preferisce questa situazione anche perché il commissario prefettizio permette di evitare alcuni problemi amministrativi. C'è per esempio l'obbligo dei consigli comunali di emanare un piano regolatore dell'edilizia. Ma ci si rende conto che questo comporterebbe l'abbattimento, comunque la messa fuori legge, di un gran numero di case costruite abusivamente, perché il clan ha costruito case ovunque. Per esempio c'era un sindaco che aveva costruito un gran numero di case alla periferia del paese, nella cosiddetta zona infetta, e aveva trasferito lì anche gli uffici del comune, in un edificio di sua proprietà. E quindi il comune pagava l'affitto al sindaco. Anche la sede dei carabinieri del mio paese è in un edificio di proprietà del clan locale. Ma... dopo 4 anni termina l'implacabile e feroce guerra di successione che ha fatto tante vittime. La tigre di Monfracem, oramai senza rivali, è al comando dell'organizzazione e il mio paese è diventato adesso il centro dell'organizzazione, perché la tigre di Monfracem è del mio paese e da lì controlla tutto il territorio che va dal Basso Lazio, comprende tutto il Casertano, arriva fino alle propaggini del Sannio e alle pendici dell'Irpinia. Controlla una quantità enorme di imprese, dagli appalti per l'alta velocità alla terza corsia della Napoli-Roma, ai faraonici lavori per la bonifica dei Regi Lagni, un'opera finanziata con 600 miliardi e mai realizzata, fino alle cooperative che raccolgono e distruggono le eccedenze agricole e consentono di mettere in piedi la colossale truffa dell'AIMA. Tutto ciò che passa per il suo territorio è affare della tigre di Monfracem e sono tangenti miliardarie versate al clan. Anche se il suo impero economico non ha più le dimensioni internazionali dell'epoca d'oro, rappresenta sempre una delle maggiori concentrazioni criminali operanti. del 12 luglio. Da un po' di tempo ho lasciato il mio paese e sono salito al nord, dove ho trovato un lavoro per i fatti miei, tranquillo. È mattina e mi mandano a chiamare perché c'è una telefonata di una ragazza per me. Mi prendono pure in giro, perché dicono che non devo farmi chiamare dalla mia ragazza sul lavoro. Ma dall'altro capo del telefono c'è mia sorella Caterina, che piangendo mi dice che è stato ucciso Peppinotto. Nel nostro paese quasi tutti i diminutivi vengono fatti in otto. Peppinotto, Cicciotto, Raffaellotto e cose del genere. Peppinotto è il cugino carnale del marito di mia sorella Tiziana. Sono entrati nell'officina di Peppinotto e l'hanno ammazzato. A lui e il meccanico che lavorava con lui. E anche a un cliente, un contadino, che era passato di là per farsi riparare il trattore. Il venerdì mattina mi arriva la telefonata, chiedo il permesso al lavoro, faccio in fretta la valigia e parto per casa. Il venerdì sera sono a Napoli, alla stazione, mi vengono a prendere. Arrivo a casa e mi raccontano quello che è successo. La domenica mattina vado a casa di mia sorella Tiziana. Era anche la casa di Peppinotto, che si era costruito l'officina proprio di fronte, sulla strada provinciale che porta dal paese a Villa Literna. E là ci sono tutti i miei parenti. Poi il marito di mia sorella, Antonio, mi chiede di accompagnarlo all'obitorio, a Caserta, dove hanno fatto l'autopsia a Peppinotto. A Caserta io e mio cognato andiamo all'obitorio, facciamo tutte le carte e poi entriamo. Non so se siete mai stati in un obitorio. La puzza che si sente è quella di una macelleria, del reparto di congelazione di una macelleria, quella puzza di sangue freddo, congelato, che ti entra dappertutto, ti resta pure addosso per un po' di tempo attaccata ai vestiti e non va più via. Me ne sono accorto poi dopo, quando sono andato via dall'obitorio, mi sentivo sempre addosso quel freddo, quella puzza, una puzza che ti dà la nausea insieme a una sensazione di freddo, di sangue congelato, che sembra ti entri dappertutto, sembra che ti entri sotto la pelle, sembra che ti entri nelle ossa. Noi entriamo nell'obitorio. Ci fanno entrare in uno stanzone seminterrato, completamente vuoto, senza neanche una finestra, coi muri grigi, illuminato da lunghi tubi a neon. Noi cominciamo a sentire questo odore e stiamo un po' lì a aspettare che ci facciano vedere Peppinotto, io e questo mio cognato. Dopo mezz'ora si sente un cigolio che si avvicina. Da un corridoio che dà sulle celle frigorifere, un inserviente ce lo porta su una specie di carrello cigolante. Peppinotto è completamente nudo, completamente rasato, capelli, barba, peli, tutto. La pelle è singolarmente pallida, color bianco avorio su sfondo grigiastro. E là dove è stato colpito è ricucito. La faccia è quasi irriconoscibile perché ha preso parecchie pallottole in faccia. E ha queste cuciture un po' dappertutto perché l'hanno colpito allo stomaco, alle gambe, dappertutto. Io non ce la faccio a tenere gli occhi sul cadavere perché mi fa stare male. Devo girare la faccia dall'altra parte e il resto lì immobile. Ma poi cerco di muovermi verso Antonio per aiutarlo, per fare qualcosa. Ma lui fortunatamente mi dice: non c'è bisogno, non ti muovere, non guardare, perché se vieni qua ti senti male, vomiti sicuramente. Ma il fatto di non poterlo aiutare mi fa stare ancora più male. Allora Antonio, che si accorge forse di come sto, mi dice: è meglio che vai fuori, mi aspetti fuori dalla porta dell'obitorio, io esco. Dopo un po' mi sento già meglio. Poi, una volta usciti di là, mio cognato Antonio, che l'ha vestito, l'ha sistemato per bene, tutto il resto, appena usciti dall'obitorio, la prima cosa che fa è infilarsi in un bar a prendere un caffè e due cornetti, come se nulla fosse stato, con una tranquillità, con un'abitudine alla morte, che mi chiedo da dove cazzo gli veniva. Il fatto di avere un morto in famiglia per motivi di questo genere, direttamente oppure indirettamente per rapporti di parentela, è una cosa che, se fai il giro del mio paese, è toccata in misura maggiore o minore a tutte le famiglie. Nel paese, se ti guardi attorno, vedi sempre, dappertutto, donne vestite di nero. Le donne vestite di nero nel mio paese sono una cosa immutabile. Io, per esempio, negli ultimi anni non ho mai visto mia madre con un colore addosso che non fosse il nero. Perché prima c'è stata la scomparsa dello zio Francesco, che è stato coinvolto incidentalmente in una sparatoria dei clan. E quindi mia madre si veste di nero. Dopo un po' le muore la madre, per cause naturali. Quindi continua col nero. E adesso ammazzano il cugino del marito di sua figlia. E quindi ancora nero. E quando poi finalmente mia madre si sarà tolta quel nero di dosso, io non la riconoscerò più. Perché ormai mi sono abituata a quella sua figura tutta nera. E comunque quel giorno sono ripartito subito. La sera stessa, per il notte. Ho buttato via i vestiti che ancora puzzavano di quella puzza orribile di sangue freddo congelato. Mi sono fatto portare alla stazione e mi sono detto, con rabbia, che non tornerò mai più al mio paese.
We'll be right back.
Lo spettacolo Il Macero, dal romanzo Sandokan, storia di Camorra, di Nanni Balestrini, scritto, diretto e interpretato da Roberto Solofria, assistente alla regia Michele Tarallo. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Maria Paola Canepa di Artemia per presentare la settima edizione del Festival In Corti a Roma ad Artemia dal 14 al 16 aprile 2023. Ben trovata.
Ciao Federico, grazie mille dell'invito. Siamo arrivati alla settima edizione di questo amatissimo festival.
Raccontiamo di cosa si tratta a chi ci ascolta.
Il Festival In Corti d'Artemia è un festival di corti teatrali dove le compagnie portano in scena spettacoli veri e propri ma corti, cioè nel senso che non sono estratti da spettacoli grandi, no, sono piccoli spettacoli teatrali che hanno un inizio e hanno una fine, proprio di senso compiuto, che non durano più di 15 minuti. Il festival è un festival nazionale e mai come quest'anno mi sono arrivate proposte da tutta l'Italia e quindi sono veramente felice perché c'è tantissimo materiale e c'è un livello, una qualità veramente altissima. Ogni anno il festival cresce, la qualità sale e quest'anno avremo il piacere di ospitare 15 compagnie da tutta Italia. Il festival si fa in 3 giorni, inizia venerdì 14 alle 21, poi anche il sabato 15 alle ore 21 e poi domenica 16 aprile alle 17.30 inizia l'ultima giornata di festival dove entrano in scena ogni sera 5 corti teatrali e domenica dopo l'ultimo corto in gara si decreteranno i vincitori. Diversi premi, sono tutti corti, uno veramente diversissimo dall'altro in quanto a tematica, tipologia di artista. E venerdì 21 aprile alle 21 ci sarà la serata di gala, che è l'unico giorno dove replicheranno solamente i corti che avranno vinto. E quindi lì si avrà un panorama del meglio di. Ricordo sempre al pubblico che il pubblico è anche un giudice, perché c'è il premio speciale del pubblico. Quindi invito il tuo pubblico a venire a votare il corto teatrale preferito, soprattutto dopo la pandemia. C'è un fermento veramente altissimo.
Viste le tante proposte, com'è stata la scelta?
È stata difficilissima perché, come ti dicevo, sono arrivati più di 40 proposte. La selezione non è mai facile anche perché io mi leggo tutto, mi guardo tutto, non lascio niente a caso e praticamente divento parte della compagnia che sto leggendo. Ogni compagnia doveva inviarsi il testo e in più doveva inviare un video del corto e quindi questi video mi fanno rendere conto anche di che stile ha la compagnia. Ci sono tanti professionisti di lunga data che si sono rimessi in gioco, ma tantissime compagnie giovani che io ci tengo tanto perché mi piace scommettere anche su progetti embrionali.
Visto che si tratta di corti, ci sono anche compagnie numerose?
No, il massimo di attori in scena è di 4 persone. In passato non c'era limite e quindi diventava veramente un po' ingestibile la situazione. Alla fine è andato sempre bene, però dopo l'anno scorso che abbiamo fatto il festival, dopo il Covid, avevamo un po' di limitazioni, non si poteva andare in scena più di 3 persone sul palco per il distanziamento. E da lì un po' anche è rimasta questa cosa del far sì che non ci siano più di 4 persone in scena, perché è più agile pure, perché durante la serata i 5 corti, i cambi scena, i cambi scenografia, i cambi regia tecnica, tutto avviene davanti al pubblico, con me che presento e che parlo con le compagnie uscite davanti al pubblico, mentre dietro succede tutto, perché l'idea è che il pubblico veda come si fa teatro a 360 gradi. È più facile pure la gestione a livello di cambi scena quando le compagnie non sono numerosissime. Anche perché il mio teatro è un teatro off, che non è enorme. Quindi preferisco così, così anche gli stessi concorrenti stanno in sala e possono vedere anche i lavori degli altri concorrenti. Perché anche questo per me è importante, che gli stessi artisti creino delle dinamiche, delle conoscenze anche attraverso di loro e che si possano creare delle sinergie anche tra di loro.
Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma?
www.centroculturaleartemia.org. Lì troverete la pagina con tutta la descrizione del festival, tutte le date, tutti gli orari e poi per prenotare vi consiglio di sbrigarvi perché stanno riempendo le sale. Bisogna telefonare o mandare un SMS o WhatsApp al 334-159-8407, che è il numero di Artemia. Il festival, dimenticavo, è riservato per un pubblico con più di 16 anni, perché ci sono corti che possono sensibilizzare un pubblico che non è del tutto maturo.
Settima edizione del Festival in Corti a Roma ad Artemia dal 14 al 16 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento a Maria Paola Canepa.
Grazie mille a te. Arrivederci. Ciao ciao.
Con Nicoletta della sezione Ampi Villa Gordiani ed Emiliano Valente, attore e autore, per presentare la seconda edizione del Festival Ottava Zona Memoria Est a Roma dal 1 al 24 aprile 2023. Ben trovati.
Grazie a tutti e a tutte.
Grazie Federico, ben trovato a te e a chi fa in ascolto.
Raccontiamo cos'è.
Il festival è promosso da associazioni, centri culturali, spazi sociali e sezioni ampi del quinto municipio. Il tema naturalmente della rassegna, come si può evincere anche dal titolo, è la memoria locale, la memoria cittadina, figlia della resistenza, figlia dell'antifascismo, dell'attività partigiana sviluppatasi nei giorni dell'occupazione nazifascista di Roma. Memoria intesa come trasmissione sicuramente del passato, ma anche come strumento di collegamento tra la cittadinanza storica e i nuovi abitanti di questo territorio. Il territorio naturalmente è quello del quinto municipio e quindi stiamo parlando di quartieri come il Vigneto, Tortignattara, il Benestino, Quadraro, Centocelle, Villa Gordiani, Partizzolo, Alessandrino, ecco tutto il territorio del quinto municipio.
Un festival multiforme, ha anche una parte teatrale al suo interno. Raccontaci un po', Emiliano.
Mi piace pensare e raccontare, insomma, quello che avviene e come avviene in una molteplicità di spazi che abbracciano un po' tutto il quadrante dell'ottava zona, così chiamata ottava zona, quindi diciamo Roma Est, dal Pigneto fino all'Alessandrino, una serie di spazi che operano tutto l'anno e che si sono uniti questa bellissima esperienza su un progetto legato alla memoria, e ognuno con il suo, con il proprio linguaggio, con il linguaggio che porta avanti per tutto l'anno, cerca di dare il suo contributo all'interno di questo festival. All'interno ci sono da attori di narrazione, come posso essere io magari che ho già lavorato nello specifico su tematiche legate alla resistenza, a attori che fanno stand-up, ovviamente da Leonardo Morici, insomma, che sarà la Certosa, ma al Circolo Gianni Bosio o a tante altre realtà che chi con letture, chi con spettacoli già consolidati, vera, insomma, sto andando a braccio con i nomi e sicuro me ne scordo tanti. Però il modo che ognuno porta, proprio la realtà porta il suo linguaggio, la sua forma di espressione, con una tematica ben centrata, poi non tutti ovviamente affronteranno solo e esclusivamente quella tematica, ma uno si troverà, ne crede meglio. Però la cosa estremamente positiva in questo momento è pensare ad un'operazione collettiva che parte davvero dal basso, senza finanziamenti, senza niente, insomma, cioè con un autosostegno e con un appoggio incondizionato l'uno con l'altro, per renderlo un programma ben strutturato che dura più di 20 giorni, insomma, e che abbraccia davvero tante realtà, tanti spazi e tanti gusti, mi viene da dire.
Come è articolato il festival?
In maniera piuttosto complessa, perché gli eventi sono tantissimi. Siamo molto contenti naturalmente di questo risultato. Le iniziative sono tante: lezioni di storia, incontri culturali, dibattiti, spettacoli teatrali, passeggiate e percorsi in bicicletta, anche momenti ludici come potrebbero essere concerti, torneo di biliardino, e abbiamo indetto anche un concorso letterario che ha avuto discreto successo l'anno scorso e quindi l'abbiamo voluto riproporre, un concorso letterario premio che abbiamo intitolato a Leonina Rondoni, e si sviluppano appunto questi eventi su tutto il territorio, insomma coinvolgendo poi le organizzazioni e le realtà che hanno aderito nuovamente a questo festival. Il tema naturalmente è la memoria, ma come dicevo prima è importante anche riconnettere la memoria ai temi e alle questioni di oggi, quindi per noi significa i diritti sociali, i diritti civili, la questione ambientale, il diritto alla cultura e all'istruzione, tant'è che appunto molte iniziative si svolgono all'interno di istituti scolastici, oltre che appunto nelle sedi delle associazioni coinvolte, I temi appunto sono quelli, adesso mi viene in mente i diritti civili, perché sto vedendo appunto il titolo di una presentazione sugli omosessuali al confine fascista, per esempio, oppure il contributo delle donne all'attività partigiana e il contributo delle madri costituenti appunto nella costruzione del processo democratico post-resistenziale, quindi repubblicano. C'è anche proprio un desiderio di restituire alla cittadinanza, a titolo completamente gratuito, perché tutte le iniziative sono gratuite, restituire spazi culturali, momenti culturali, oggi più che mai necessari.
Ci presenti il tuo contributo?
Avrò due contributi, diciamo, uno un po' più piccolo, un altro un po' meno piccolo. Il 15, in una passeggiata che si svolgerà ad Alessandrino, organizzata dal CIP Alessandrino, il 15 pomeriggio, si camminerà per le vie dell'Alessandrino, guidati da una storica di Alessandra che racconterà le vicende della resistenza legate proprio al quartiere di Alessandrino, fermandosi nei posti più significativi. Io farò un piccolo cameo, chiamiamolo così, insomma, un piccolo intervento in una delle stazioni previste, in cui racconterò un episodio che è successo, insomma, durante la resistenza a quella che è attualmente Ponte di Nona, il tentativo di far saltare un ponte da parte di un gruppo di ragazzi. La vicenda la racconto perché il gruppo di ragazzi che prese parte a questo agguato vivevano tutti tra via delle ciliegie, via dei limoni, insomma, lì ad Alessandrino, ed erano banalmente una comitiva di ragazzi che viveva lì e che a un certo punto decide di agire, e quindi io faccio questo intervento. Poi invece il 23 a Casale Garibaldi, prima del circo di Gianni Bosio, faccio un pezzo un po' più versante comico, meno legato alla resistenza, però legato al concetto di memoria, con Emanuele Di Giacomo in scrittura. Noi insieme, insomma, abbiamo dato vita a questo progetto che si chiama Stacce, che è di progetto di satira politica, e faremo un intervento sul concetto di memoria lì a Casale Garibaldi domenica pomeriggio. Questi sono i miei due interventi all'interno, poi oltre a partecipare da spettatore e tutto il resto.
Nel complesso, quante strutture coinvolte e quanti appuntamenti?
Le strutture coinvolte sono, ti direi, una quindicina. Ci sono tre sezioni ampi: la sezione di Villa Cordiani, di Centocelle, di Torpignè e Carapigneto, c'è cioè il Circolo Arcis Carbaster, il Festival Bella Storia Narrazione di Strada, le Strategie Premestine, che è un gruppo di lettura molto attivo, Centocelle APS, Metrocore, Quadracoro, l'Associazione di Villa Certosa, l'Ecomuseo Casilino, LSA di Centocelle, il Centro di Iniziativa Popolare Alessandrino, la Brigata Preneste, il Casale Garibaldi. Il numero degli eventi sono, saltando la Pasqua, molto probabilmente quasi uno ogni giorno, insomma, siamo partiti i primi tre giorni di aprile, c'è cioè la pausa pasquale, si riparte dal 12 fino appunto al 24. Abbiamo scelto aprile non a caso per arrivare belli preparati, insomma, alla celebrazione, all'anniversario del 25 aprile, del 45, insomma. Sono almeno una trentina di iniziative.
Ci dai tutti i riferimenti web per il calendario?
Abbiamo una pagina Facebook che si chiama Ottava Zona Memoria Est, e lì potete trovare tutte le informazioni. C'è un evento madre che racchiude tutto il calendario, e poi singolarmente dalla pagina partono anche i singoli eventi con tutte le informazioni, diciamo, più dettagliate.
Seconda edizione del Festival Ottava Zona Memoria Est a Roma dal 1 al 24 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento a Nicoletta della sezione Ampi Villa Cordiani e l'autore e attore Emiliano Valente. A presto!
A presto, grazie a voi.
Grazie a te Federico, a presto.
Con Gabriele Simongini, uno dei due curatori della mostra Ipotesi Metaverso a Roma, Palazzo Cipolla, dal 5 aprile al 23 luglio 2023, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Raccontiamola.
Ipotesi Metaverso è la prima mostra internazionale che parte dal barocco e arriva fino ai giorni nostri, fondandosi sul rapporto fra arte e nuove tecnologie, e più generale su arte e tecnologie. Quindi la novità assoluta della mostra è quella di creare un percorso che porta il visitatore a passare dall'esperienza fisica, materiale, l'incontro con appunto i capolavori del barocco o del futurismo, solo per fare due esempi, ad un'esperienza digitale, immersiva, ultra tecnologica, Tutto questo avviene non con separazioni cronologiche, ma avviene immediatamente, nell'arco di pochi metri. Si vive l'esperienza immersiva e poco dopo ci si confronta con un capolavoro del passato. L'obiettivo della mostra è proprio quello di essere un laboratorio per il futuro, perché il nostro futuro, ma direi anche il presente prossimo, sarà quello in cui dovremo far coesistere e convivere in modo equilibrato la dimensione fisica con la dimensione digitale, in quello che gli esperti, gli addetti ai lavori, hanno già definito la dimensione digital.
Come nasce il progetto?
Il progetto nasce in un modo imprevedibile e sorprendente. Lo scorso agosto è tutto nato da un colloquio con il professor Emanuele Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, che ha sostenuto da tutti i punti di vista e voluto la mostra. Parlando con il professor Emanuele abbiamo parlato delle novità tecnologiche, ma un colloquio assolutamente, potremmo dire, quasi fra amici, insomma, e è uscito fuori il concetto di metaverso. Il professor Emanuele si è entusiasmato a questa idea, alle prospettive, soprattutto future, di questa idea, e ha lanciato immediatamente la proposta di fare una mostra. Quindi, mentre tutti gli italiani erano in vacanza, è nato il 17 agosto, io addirittura ricordo il giorno, questo progetto che ora si sta configurando di valore internazionale, come abbiamo visto ieri all'inaugurazione.
Quante sono le opere messe in campo?
Abbiamo 16 artisti storici o contemporanei di questi ultimi anni e 16 artisti digitali, quindi nel complesso 32, però va detto che ovviamente per quanto riguarda gli artisti digitali, anche se alcuni presentano un'opera, in realtà sono opere che occupano spazio, sono immersive, quindi andiamo ben al di là di un numero banale di 32. Ecco.
Com'è stata la scelta artistica?
È nata dal dialogo strettissimo, dalla collaborazione strettissima che si è instaurata tra me e Serena Tabacchi, che è soprattutto esperta di arte digitale. Il progetto, così come lo avevo concepito, e la sua particolarità è proprio quella di individuare delle radici ideali all'idea di creare nuovi mondi. Sostanzialmente il metaverso, anche se ancora è in via di definizione, è un mondo parallelo, immersivo, in 3D, in cui vivere parallelamente alla realtà quotidiana. Allora io ho pensato che dovevamo fare una mostra sui creatori di mondi, gli artisti come creatori di mondi, quindi partire da coloro che hanno davvero inventato mondi illusori, immaginari, visionari, utopistici, e quindi partire dal barocco, tanto più in una città come Roma. Io ho definito il barocco metaverso spirituale, perché immergeva il fedele, il visitatore, in una dimensione globale, totalizzante, sinestetica. Quindi abbiamo deciso di partire dal barocco e toccare poi momenti fondamentali, ad esempio Escher. Escher è uno degli artisti di ispirazione per gli architetti del metaverso. Escher a sua volta si è ispirato al barocco di Andrea Pozzo e a Giovan Battista Piranesi, e infatti il percorso di mostra parte da Piranesi e con un film immersivo in 3D. Al tempo stesso abbiamo cercato di scegliere il Gotha, l'Olimpo dei grandi artisti digitali internazionali. Ne abbiamo alcuni, non vorrei magari fare discriminazioni, ma insomma due o tre sono davvero le star. Uno di questi, Refik Anadol, in questo momento ha una grande personale al MoMA di New York. E siamo riusciti ad avere il Gotha degli artisti digitali che in Italia non sono noti affatto, e questo fa registrare una nostra arretratezza da questo punto di vista, perché questi sono artisti osannati, acclamati all'estero, dall'Oriente agli Stati Uniti, ma in Italia sono poco noti, quindi la mostra ha anche questo obiettivo, farli conoscere.
Com'è l'allestimento?
Grazie allo studio BC Architettura mi sembra davvero spettacolare, e però capace anche di mediare, di misurare un equilibrio fra spettacolarità e filologia. Ricordiamo che qui abbiamo capolavori che vengono da Palazzo Barberini, dall'Istituto Centrale per la Grafica, dal Marte di Rovereto, e non è facile contemperare anche l'illuminotecnica, l'illuminazione di opere digitali con opere storiche. Mi sembra che il percorso riesca a rendere perfettamente questo equilibrio, questa coesistenza, visualizzando un continuo passaggio dal materiale all'immateriale. E poi cito tanto alla fine della mostra, devo dire, c'è un'opera spettacolare che ha lasciato e lascia tuttora tutti sbalorditi ed è unica in Europa. Abbiamo fatto realizzare un LED wall di circa 50 metri quadrati, e quindi un mini appartamento è stato notato, per l'opera di Refik Anadol, il grande artista digitale turco che appunto ha la mostra al MoMA di New York, e lì si realizza davvero quello che ho definito il sublime tecnologico. Si è soprastati, immersi in questo caleidoscopio di colori magmatici che ti portano davvero in un'altra dimensione. E anche questo ce l'hanno fatto notare curatori internazionali presenti ieri, è un evento, un'opera unica a livello internazionale.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
www.fondazioneterzopilastro.it, dove si trovano tutte le informazioni e dove si trovano anche hashtag e un riferimento, un link che porta direttamente alla mostra.
La mostra Ipotesi Metaverso a Roma, Palazzo Cipolla, dal 5 aprile al 23 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Gabriele Simoncini, uno dei due curatori. A presto!
Grazie a voi, immergetevi nel metaverso.
Con Francesca Levi e Giusy Lauriola, che hanno curato il progetto editoriale del libro Una storia piena di paure, di ansie e di avvenimenti quasi gialli, 1942-1946, di Guido Levi, che sarà presentato a Roma, ad Off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 19.30. Ben trovate!
Buongiorno a tutti, grazie. Questo titolo è una citazione che io ho estratto da queste pagine che mio padre ha scritto a 8 anni in un diario scritto nel 1946, quando dopo 3 anni di fughe, di terrore che hanno condizionato la sua vita di bambino, torna a Genova e scrive queste pagine. È un diario scritto a macchina con tante correzioni, pieno di fantasia e di emozioni e anche di paure, appunto, come lui stesso dice. Racconta gli anni della fuga in Svizzera, perché mio padre dal 42 al 45 vive quello che nessun bambino dovrebbe vivere. La fuga da qualcuno, da qualcosa, significa anche la morte, perché lui da bambino ebreo per un po' di mesi gira con la sua famiglia per l'Italia, diventa un bambino clandestino e a un certo punto gli viene imposto di chiamarsi Verini anziché Levi. Lui aveva 5 anni, quindi insomma non so cosa aver percepito in questa richiesta da parte della madre di raccontare questa bugia enorme. Non ti chiami più col tuo nome, ma è un nome nuovo, perché devi nascondere il tuo vero nome. E poi l'arrivo in Svizzera, questo passaggio della frontiera nel novembre del 43, una frontiera che ha respinto tante persone. La mia famiglia è stata accolta, è stata poi in un campo profughi e insomma ha vissuto degli anni molto molto difficili ed è diventato un bambino profugo. È stato dal 43 al 45 un bambino profugo in Svizzera. E poi è tornato in Italia, ha scritto questo diario e ha raccontato questa storia in poche pagine. E poi questa storia è stata un po' dimenticata, nel senso che questo diario era a casa, io ne avevo delle fotocopie anche un po' ingiallite. E a un certo punto ho deciso, ho pensato, ho sentito proprio la necessità di condividere questa storia anche con altri, perché mio padre è molto molto giovane, parlava poco, è vera questa difficoltà proprio a raccontare queste cose così estreme. E anche la rimozione, per certi versi, è una cosa difficile da superare. E quindi, insomma, con l'aiuto di altre persone, perché da sola non so se ce l'avrei fatta, prima di tutto mia sorella Alberta, ma poi la mia amica artista Giusy Lauriola, che ha illustrato queste pagine del diario, e Manuela De Leonardi, che mi ha aiutato anche a costruire una forma proprio a questo libro, che ha un formato anche particolare, dove ci sono un po' di testi anche che accompagnano un po' la lettura, che anche inquadrano un po' storicamente il periodo, perché è un periodo che conosciamo, ma tante cose ancora sono sconosciute, tutto quello che è accaduto tra l'Italia e la Svizzera, l'accoglienza e poi il respingimento, e una frontiera aperta e poi chiusa, questa è una cosa poco raccontata e anche tanto vicina a quello che stiamo vivendo ora. Questa è stata l'idea di questo lavoro, insomma, intorno a questo diario, a queste 14 pagine davvero scritte.
Cosa ti ha impressionato maggiormente delle sue parole?
Il raccontare banalmente con un linguaggio di bambino che cercava anche una sorta di lucidità e di volontà di comunicare, cioè di farsi capire. però raccontare delle cose agghiaccianti dal punto di vista di un bambino. Io so questi racconti che sono strazianti per certi versi, di persone ferite intorno a lui, della notte in cui hanno attraversato questo sentiero, non sapendo quale sarebbe stato il loro destino, insomma, con una consapevolezza che magari non aveva pienamente, essendo così piccolo, ma che sicuramente percepiva negli occhi terrorizzati dei suoi genitori, immagino. Insomma, questo doppio livello, per cui c'è sempre una strada anche per elaborare il dolore, che può essere una strada, appunto, che sicuramente i bambini conoscono meglio di noi. Sicuramente la fantasia può aiutare tanto. E poi l'idea della comunicazione. Io questo lavoro l'ho fatto con molto pudore, perché poi non sono mai riuscita a chiedere a mio padre se effettivamente aveva voglia di pubblicare questo diario, di condividerlo. Però tra le righe c'è proprio questa voglia invece di comunicare, di raccontare. Questo mi colpisce in un bambino così piccolo. Quindi, insomma, è anche piacevole la lettura, ecco, c'è una sorta di andamento scorrevole, pur raccontando cose che fanno soffrire, fanno pensare. È un diario scritto raccogliendo i ricordi. Sicuramente non aveva potuto prendere appunti, non aveva degli strumenti né l'età per farlo. Sicuramente per un bambino che vive questi strappi, questo dover si allontanare dalla propria casa, questo cambiare città nel nome, questo penso che lasci proprio delle tracce. Paradossalmente questo dolore l'ha aiutato anche a ricordare meglio quello che può raccontare.
Giusy, come sei entrata in contatto con il progetto?
Conosco Francesca da tempo, lei conosce il mio lavoro. E un giorno ero venuta in studio da me e guardando le mie opere si è resa conto che probabilmente potevo aiutarla a realizzare questo sogno nel cassetto, e da lì è stato un fiume di emozioni, di condivisione di un evento che, per quanto potevo saperne, entrare in maniera così dettagliata in quegli avvenimenti, questo bambino in quegli anni, è stato veramente un'emozione forte. Sono 12 tavole, poi c'è la copertina, le chiamiamo tavole, ma in realtà io sono un'attrice, per cui non sono proprio un'illustratrice, nonostante posso realizzare opere figurative di ogni genere. Quindi in realtà io ho realizzato 12 piccoli quadri che poi sono stati fotografati e inseriti come illustrazione. Quello che ho cercato di fare principalmente, quello che poi mi ha dato appunto le emozioni più forti, è cercare di guardare con gli occhi di questo bambino. E la bellezza di questo bambino, secondo me, che poi ho cercato di trasferire con quello che ho illustrato, è la delicatezza del suo racconto, nonostante questo momento tragico che lui ha vissuto insieme alla famiglia. E questa è la cosa che mi ha più colpito, e non è stato facile rappresentare la dolcezza di quel bambino che quasi in maniera incredula doveva attraversare tutta l'Italia per scappare.
Hai avuto qualche ispirazione?
No, perché non sono un'illustratrice, quindi mi sono soltanto rifatta la mia tecnica. Dovevo rappresentare dei bambini, dovevo rappresentare momenti di guerra. Forse era il momento in cui io utilizzavo proprio una tecnica che andava bene per fare quel lavoro. Anche l'utilizzo della resina, della liquidità del colore, rendeva sicuramente l'immagine di corpo. Quindi non una figurazione molto precisa, ma anche molto lasciata andare. Quindi probabilmente, insomma, può essere andata bene anche per questo motivo. L'utilizzo dei colori è stato molto importante, ma grazie anche alla curatrice Manuela De Leonardis, che ci ha seguito passo passo. Guido parla e segnala spesso il colore che lo circonda, che già nel titolo stesso, no? Elementi quasi gialli, quindi mi ha aiutato anche il suo riferimento ai colori e all'utilizzo dei colori stessi.
Ci dai dei tuoi riferimenti web per saperne di più sul tuo lavoro?
Sono su Instagram con il mio nome, Giusy Lauriola Artist, stessa cosa su Facebook, e invece il sito è giusylauriola.com.
Il libro Una storia piena di paure, di ansie e di avvenimenti quasi gialli, 1942-1946, di Guido Levi. Una presentazione a Roma, ad Off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 19.30. Un saluto e un ringraziamento alla pittrice Giusy Lauriola e Francesca Levi, che ha promosso il progetto editoriale. A presto!
Grazie a voi.
Grazie, grazie. A presto.
Con Roberta Biasillo, coautrice del libro La natura del duce, per una presentazione a Roma al giardino Ciro Principessa mercoledì 12 aprile 2023. Ben trovata.
Ben trovato a te, Federico.
Che libro è questo?
È un libro intanto scritto a sei mani, perché è frutto di una collaborazione tra me, Marco Armiero e Wilco Graf von Anderberg. Noi avevamo già lavorato insieme, quindi abbiamo provato a mettere insieme le nostre ricerche su fascismo e natura, perché siamo tutti e tre storici e storiche dell'ambiente, e mi è venuto fuori un libro che guarda le principali tematiche e i principali ambiti in cui il fascismo si è rapportato con la natura, ha sfruttato la natura e ha modificato la natura.
Com'è nato tutto il progetto?
È nato perché noi avevamo già collaborato insieme e ognuno di noi appunto ha una specializzazione diversa. Io mi occupo di politica coloniale, Marco Armiero si occupa di politica culturale e soprattutto di storia culturale e Wilco Graf von Anderberg è uno studioso di storia della scienza. Quindi io mi stavo occupando della trasformazione agraria della Libia. Wilco si era occupato di parchi nazionali durante il fascismo. Marco si era occupato di retoriche sulla trasformazione degli ambienti durante il fascismo, soprattutto delle montagne, e quindi in occasione del centenario dell'inizio del fascismo come regime istituzionale, nel 2022, con Einaudi abbiamo provato a mettere insieme queste tre differenti letture del fascismo e degli ambienti del fascismo, e quindi è venuto fuori questo libro, che è un po' a metà fra ricerca e sintesi storiografica, ed è accessibile anche a chi non si occupa di fascismo per mestiere, ma è un libro che parla anche insomma, di che cosa resta oggi del fascismo negli ambienti che ognuno di noi attraversa tutti i giorni, quindi c'è anche un capitolo su cosa rimane appunto di materiale del fascismo negli ambienti urbani.
Dicevi di questo capitolo, per il resto come è articolato il volume?
Inizio con un'introduzione su qual è l'idea di natura che Mussolini aveva, ma anche di come questa natura poi si costruisce nel tempo. Il fascismo non nasce con una chiara idea di politica culturale e di trasformazione ambientale. Noi discutiamo molto del rapporto tra fascismo e regime istituzionale liberale, poi anche il regime istituzionale repubblicano, e mettiamo un po' in relazione questa cesura istituzionale del fascismo e di come impatta sull'ambiente. Quindi c'è una parte che guarda più alle politiche di costruzione dell'uomo fascista, delle famiglie fasciste, attraverso uno sfruttamento, un radicamento della natura. Poi si parla di regimi della tutela, che appunto è uno dei grandi temi su cui anche c'è molta ambiguità, perché è vero che il fascismo crea dei parchi nazionali, a volte li crea proprio dal nulla, però è vero che i primi due parchi nazionali storici, quello appunto del Gran Paradiso e il Parco Nazionale d'Abruzzo, nascono su progetti che preesistevano al fascismo. Il fascismo insomma si trova queste leggi, le approva, però prima che il fascismo elabori una politica della tutela passeranno altri 10 anni, e quindi il Parco Nazionale del Circeo e il Parco Nazionale dello Stelvio. E poi c'è un capitolo sull'autarchia, che è appunto un tema già esplorato da storiche e storici che si sono occupati di fascismo, però noi proviamo ad inserirlo nelle politiche più ampie economiche e anche di sfruttamento coloniale e di occupazione coloniale. E quindi poi c'è un capitolo sulle colonie fino ad arrivare al capitolo conclusivo, che fa un po' di raccordo fra le politiche coloniali, la trasformazione della natura durante il fascismo e che cosa rimane oggi.
Per quanto riguarda l'ambiente, la prima cosa che mi viene in mente è la foresta delle paludi pontine, che a quanto so era la più vasta e antica d'Europa.
Sì, le paludi pontine erano un ecosistema estremamente complesso e all'interno di questo ecosistema c'era una delle foreste planiziali più grandi d'Italia, ecco, insieme alla Pineta di Ravenna. Ovviamente era un'area umida tra le più importanti in Europa e il regime appunto su quest'area umida, non da subito, appunto c'è anche qua la costruzione di una politica di trasformazione, l'idea di bonifica integrale si forma attraverso appunto soprattutto l'esempio della trasformazione della Palude Pontina in Agropontino, che avviene dal 1928 al 1934 e si tratta di una trasformazione radicale. E in effetti questo è un buon caso per raccontare un po' qual è l'approccio che il fascismo matura nei confronti della natura, appunto quello di guerra agli ecosistemi complessi, e c'è un'estrema semplificazione, quindi da un ecosistema in cui coesistevano laghi, zone umide, zone costiere, foreste, pascoli, si si passa ad una semplificazione attraverso un progetto di bonifica umana, culturale e ambientale, che è appunto la trasformazione in campi coltivabili. E c'è anche ovviamente una riduzione dei sistemi proprietari, la conflittualità sparisce, quindi si riduce un ecosistema e al contempo si riduce un sociosistema. Quindi questa è appunto l'idea di bonifica integrale, una trasformazione integrale di comunità e ambiente. E l'esempio Pontino è uno degli esempi più eclatanti, anche più propagandizzato e anche riuscito da un certo punto di vista, se si mette in relazione a bonifiche di scala minore e anche con un impatto propagandistico minore.
Dicevi di un capitolo dedicato a cosa rimane oggi. Cosa ci resta in eredità a livello ambientale? Sono stati più i danni o più le migliorie?
Fare un bilancio ambientale delle politiche del fascismo ci chiede anche di guardare con un taglio del presente, anche con una sensibilità del presente, alle trasformazioni che il fascismo aveva introdotto. Ovviamente il fascismo non si inventa le bonifiche erano delle trasformazioni secolari che erano già avvenute. Il fascismo però le porta ad un livello di irreversibilità che per esempio negli anni dell'Italia liberale non c'era, oppure erano delle pratiche su scala ridotta, con un uso della tecnologia ridotto, che non andavano a stravolgere gli ecosistemi complessi. Mentre il fascismo semplifica, ecco, appunto c'è una creativa lettura della complessità ambientale, e nonostante ci fossero le conoscenze scientifiche per avere una lettura complessa, viene fatta per scopo politico, perché appunto tutta la trasformazione ha all'orizzonte la costruzione del consenso, l'inglobare famiglie e comunità che erano rimaste escluse da fenomeni di nazionalizzazione in precedenza all'interno dello Stato e delle istituzioni fasciste. E quindi ecco, da storici e da storiche è un po' difficile dire che tipo di conoscenze c'erano all'epoca. Ovviamente oggi, rivalutando un po' dal punto di vista ambientale il valore dell'area umida, tutta la retorica sulla bonifica è estremamente da rimettere in discussione. Infatti ci sono studi che rimettono in discussione il valore ecologico e sociale della bonifica del fascismo, anche come danno ambientale. Ecco, su questo per esempio non c'è più molto da discutere, fu effettivamente un danno, soprattutto se poi oggi si va a vedere che tipo di evoluzione queste zone bonificate hanno avuto, di agricoltura intensiva, di industrializzazione appunto della produzione agricola. Ovviamente ecco, poi ci sono altri temi che sono un pochino più spinosi, per esempio c'è la questione della riforestazione. Indubbiamente il fascismo introduce e amplia il manto forestale della penisola, però anche la questione non è tanto l'azione in sé, ma per chi beneficia appunto di questa riforestazione. Ovviamente c'è una riforestazione senza le comunità che vivevano su questi territori. E perché si riforesta? Si riforesta per favorire la grande industria dell'idroelettrico. Quindi anche qui i costi sociali e ambientali vanno considerati insieme. E poi ecco, l'altra parte, noi guardiamo anche un po' allo spazio urbano, e il fascismo nello spazio urbano, soprattutto nelle città, ha lasciato una traccia con cui oggi è difficile anche fare i conti, per motivi vari, anche per motivi di praticità. L'Italia repubblicana si trova con un'enorme eredità architettonica e ovviamente non aveva mezzi finanziari soprattutto per demolire e ricostruire, quindi un po' questi edifici con un chiaro messaggio di controllo, di supremazia razziale, anche di mascolinità, rimangono nel tessuto urbano. E oggi ci siamo un po' assuefatti a questa costruzione del materiale del fascismo. Però la cosa interessante è che nell'ultimo capitolo noi trattiamo di un monumento che era stato commissionato durante il fascismo per un contesto coloniale, però viene poi messo in opera negli anni 70. E quindi anche lì la porosità fra regime repubblicano e regime fascista è una cosa che noi ridiscutiamo, e anche questo il retaggio e la riaffermazione delle politiche coloniali non avvennero soltanto durante il fascismo, ma avvennero anche durante l'Italia repubblicana.
Il libro La natura del duce, una presentazione a Roma, Giardino Ciro Principessa, mercoledì 12 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice Roberta Biasillo. A presto!
A presto e grazie a te e a voi.
Con il ricercatore Riccardo Troisi per presentare la ricerca Reti di mutualismo e poli civici a Roma, al Giardino Ciro Principessa, venerdì 14 aprile 2023. Ben trovato.
Ciao, grazie a tutti e a tutte.
Raccontiamo queste reti.
Noi abbiamo fatto un lavoro cercando di conoscere, analizzare il lavoro che fanno le tantissime reti di mutualismo a Roma, e abbiamo lavorato innanzitutto su una grande mappatura. Troverete in questa ricerca la più grande mappatura di tutto il tessuto sociale che c'è a Roma. Pensate, più di 6.400 realtà in diverso modo, in maniera organizzata, lavorano sui temi del sociale, sulla cultura, sul mutualismo, e da quella abbiamo individuato 21 territori che ci sembravano in qualche modo maturi, che hanno lavorato con una certa sinergia, perché c'erano delle reti locali attive e che già avevano iniziato a ragionare insieme su come essere soggetto di welfare locale, per esempio sul territorio. E da lì abbiamo fatto un lavoro di approfondimento per capire come queste reti di mutualismo, che sono state la spina dorsale per esempio durante il Covid, o sono un soggetto veramente vivo nei territori, possono rafforzarsi. Questo è il nostro obiettivo, cioè l'obiettivo della ricerca non solo è rilevarli, farli conoscere, capire come si muovono e quali sono le azioni che portano avanti sui territori, ma suggerire all'amministrazione, all'istituzione, ma anche a loro stesse, un'azione di politica pubblica locale che rafforzi e strutturi in maniera più definita questo tipo di esperienze. E per cui da qui l'idea di fare una proposta, che è quella dei poli civici. Cosa sono questi poli civici? Ecco, l'idea è questa: noi pensiamo che occorre un po' ridefinire che ruolo possono avere queste reti, queste associazioni all'interno dei territori, e come possono essere veramente agenti di sviluppo locale integrale, cioè come possono essere dei soggetti che trasformano il territorio. E da lì abbiamo simulato delle proposte che vanno appunto dal welfare locale, dall'attività di lavoro, di economia di prossimità legata alle economie trasformative, azioni culturali e di formazione, azioni di integrazione dei servizi sul territorio, ed abbiamo insomma costruito un'idea di come potrebbero funzionare questi poli civici sui territori e quali politiche pubbliche li potrebbero sostenere. E questo è un po' stato il lavoro. E poi su due casi in particolare, l'Esquilino e il Quarticciolo, abbiamo raccontato l'evoluzione di un possibile poli civici in queste aree. La ricerca Reti di Mutualismo e Poli Civici a Roma è il frutto della collaborazione tra l'organizzazione Fairwatch, questo centro di ricerca che si occupa di economie alternative, e l'ABSU di CEA, che è appunto l'Università La Sapienza, Facoltà di Ingegneria, col professor Cellammare, ed insieme abbiamo costruito il lavoro di ricerca. E questa è anche una grande novità: ricerca tra società civile e università per la nostra città.
Queste realtà mutualistiche, alcune di esse fanno già rete di per sé?
Sì, esatto. Noi abbiamo dei 21 contesti analizzati, la maggior parte, non tutte, già fanno uno sforzo reticolare per mettersi insieme sui territori. Certo, in maniera diversa, magari a volte occasionale, in maniera più strutturata. Ecco, noi abbiamo rilevato anche questo livello di interazioni nei territori e di articolazioni, e abbiamo provato con loro a capire come queste attività di relazione si possono rafforzare, si possono migliorare, per cui di cosa hanno bisogno queste reti per essere più efficaci sui loro territori. Non basta mettersi insieme così, e da lì è nata appunto con loro l'idea di come strutturare il polo civico. Chiaramente gli esempi che vi ho fatto del Quarticciolo e della rete dell'Esquilino sono gli esempi dove queste reti si sono già proprio strutturate addirittura in associazioni di secondo livello per offrire servizi sul territorio, però tutta auto-organizzazione. Ecco, noi crediamo che invece si possano sostenere queste reti e si possano anche rafforzare con un'azione sinergica sui territori che coinvolge anche le istituzioni.
Sono tutte indipendenti o alcune già si confrontano e lavorano con l'amministrazione o con le istituzioni?
Sono tutte assolutamente indipendenti, auto-organizzate, e nel questionario addirittura abbiamo chiesto: voi che rapporto avete con le istituzioni e progetti che avete? Vi hanno favorito o no il rapporto con le istituzioni? E addirittura su 21 casi, 8 realtà hanno detto che il rapporto con le istituzioni ha peggiorato il loro agire territoriale. Dalla ricerca emerge fortissimo la difficoltà e il disagio nell'individuare un partner reale capace di supportarli nelle istituzioni. E questo è un problema serio, perché almeno le istituzioni di prossimità potrebbero intervenire e ragionare insieme a questi soggetti, e per cui noi questo sforzo anche come università, come mondo della ricerca, proviamo a mettere insieme, aprire una discussione in questa città per costruire una visione comune, no? Tra società civile e territori, ma anche istituzioni. Ecco, questo perché? Perché crediamo che oggi, per ripensare, no, uno sviluppo locale, bisogna riattivare dei processi di coformazione e condivisione tra i decisori, gli amministratori, i dipendenti pubblici, ma anche le reti territoriali, cittadini, cioè favorendo l'innovazione sociale che oggi non c'è, ecco, che è solo lasciata all'impegno, all'auto-organizzazione e alle difficoltà che queste reti portano avanti. E allora noi dobbiamo provare a fare tutti un salto in avanti, e ci auguriamo che questa ricerca possa servire a questa città un po' per aprire questo dibattito.
Oltre a queste difficoltà, avete notato anche una carenza di spazi a disposizione?
Nella ricerca analizziamo pure il tema degli spazi. Sicuramente è uno dei problemi, però quando abbiamo analizzato il tema degli spazi, la metà dei problemi che ci hanno rivelato queste realtà è riconducibile a quella che noi abbiamo definito categoria altri, cioè cortocircuiti paradossali con l'amministrazione sulle responsabilità pubbliche. Per esempio, associazioni che hanno spazi che non sono accatastati, associazioni che gli sono stati spazi che non sono registrati per tutta una serie di motivazioni, oppure occupazioni che hanno avuto la possibilità di regolarizzarsi ma non è mai stata finalizzata la pratica per la procedura di regolarizzazione. Per cui la maggior parte dei problemi è legata proprio al rapporto come questi spazi dialogano con la burocrazia amministrativa. Poi ci sono chiaramente problemi legati alla delibera 140, problemi di occupazione, insomma, tradizionali. Però ecco, la cosa che sorprende è più della metà ci ha detto: noi ce l'abbiamo pure lo spazio, ma abbiamo problemi enormi nella sua regolarizzazione. E questo è un'altra assurdità della nostra città, ecco.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più?
www.comuneinfo.net. C'è proprio un ebook, lo potete scaricare, il titolo dell'ebook è La capitale che già c'è, e lì potete leggervi il documento e partecipare comunque a questo, vi invitiamo a farlo, a tutte le iniziative pubbliche di presentazione della ricerca. Le stiamo facendo in ogni municipio, coinvolgendo sia le reti territoriali che le istituzioni locali. E l'obiettivo è fare tutti i municipi, e per cui ci ritroverete, insomma, in diverse occasioni.
La ricerca reti di mutualismo e poli civici a Roma, ma al Giardino Ciro Principessa, venerdì 14 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento a Riccardo Troisi. A presto!
Grazie, ciao!
Con Marta di Autoproduzioni Underground Market per presentare il mercato mensile con il tema scelto antifascismo, autoproduzione come forma di antagonismo sociale, a Roma al Giardino Ciro Principessa, sabato 15 aprile 2023. Ben trovata!
Ciao a tutti!
Partiamo da AUM, Autoproduzioni Underground Market, ce ne parli?
AUM è un collettivo di autoproduttori, quindi per lo più artigiani e produttori anche di altre forme, insomma, di autoreddito come una forma di attivismo sociale. E in questo particolare evento, noi ha più o meno poco più di un anno che organizziamo degli eventi, scegliendo comunque dei luoghi che siano per noi significativi anche a livello politico e territoriale. E ci siamo resi conto in quest'anno, poco più, che ci sono tutta una serie di pratiche in disuso a livello territoriale, come quello del confronto diretto o come quello dello scambio di nozioni, informazioni, anche che portano all'autonomia della persona a livello territoriale. Quindi nei nostri mercati cerchiamo di fare sia attività laboratoriali che diano un'autonomia anche alle persone che vengono, di conoscere un altro modo di vivere, e dei momenti di dibattito. Ora, in questo 15 aprile al Giardino Liberato, che è un po' il nostro punto fisso in cui ci ritroviamo tutti i mesi, mentre le altre date sono mobili, abbiamo scelto come tema quello dell'antifascismo proprio per previsione del 25 aprile, unendo il concetto di autoproduzione come una microattività
anche antifascista, quindi contro il sistema, una forma di anticonformismo sociale, e quindi abbiamo cercato di riportare appunto l'attenzione anche sul grande movimento antifascista di Roma Sud-Est, che è un po' la zona che noi andiamo a ricoprire, ma è anche una zona molto viva, che ha uno storico importante su quello che è appunto un'attività sociale che viene strutturata a livello delle persone, che è quello che facciamo noi. Come testo, perché poi sul dibattito parte da un testo, abbiamo scelto Detonazione insieme ai Fiori Blu, che è una libreria autonoma di Centocelle che ci sta appunto accompagnando, fa parte del nostro collettivo da poco, per approfondire e incrementare quello che è un lavoro culturale e anche per riportare quello che è il confronto diretto in piazza, il dibattito aperto, il dibattito libero tra le persone, un confronto pacifico tra le persone che strutturi un discorso e che porti a dei ragionamenti proficui, ma anche riportare quello che è un senso critico autonomo dell'individuo, cioè un lavorone in realtà, che però piano piano stiamo cercando di riproporre. Ecco perché abbiamo cercato di riportare l'attenzione sull'antifascismo attraverso le autoproduzioni.
Dicevi una volta al mese nel Giardino Ciro Principessa, e poi avete anche altri appuntamenti durante il mese?
Sì, questo mese in particolare il 25 aprile saremo a Piazza Nucciatelli al termine del corteo e il 1 maggio saremo fuori al Forte Prenestino nell'Arena, sempre per riportare la forma d'artigianato come un valore aggiunto a quello che è l'incontro tra persone, insomma.
È una rete nazionale la vostra?
No, è una rete nostra di Roma Sud-Est, perché appunto siamo molto pratici, quindi non possiamo essere ovunque e siamo un piccolo collettivo che sta crescendo sempre più con tanta energia, forza e positività che contraddistingue questi artisti e artiste in questo, però continuiamo a lavorare sempre più o meno sullo stesso territorio anche perché sembra essercene bisogno.
Come mai la scelta del libro Detonazione?
Perché c'è un intero capitolo dedicato al GRA, quindi Detonazione fa diversi passaggi su quelle che appunto sono le micro attività antifasciste all'interno del movimento, di un movimento molto più ampio, e il GRA è proprio il grande raccordo delle autoproduzioni che è stato un po' il NAVO, RIAUM, perché è stato un progetto, un tentativo appunto di espandere il concetto di autoproduzione come autonomia dal sistema. Per questo è stato scelto, per recuperare un po' anche quella che è la nostra storia.
È una tappa di avvicinamento al 25 aprile, giusto?
Certo, è una tappa d'accompagno al 25 aprile, che è una data molto importante sempre. Quest'anno ancora di più, anche perché sentiamo minati non solo i nostri diritti a livello più alto e più elevato, a livello politico, istituzionale, ma anche a livello territoriale, poi con il potere esecutivo, come si sta interfacciando con le persone nell'ultimo periodo. È sempre più importante portare avanti un concetto attuale come quello dell'antifascismo, che è anche un argomento che non viene più trattato tra le giovani generazioni. Conoscono benissimo il patriarcato, ma non sanno quasi niente del fascismo, e questo è il nostro compito, diciamo, quello di non perdere la memoria e riportarlo come un tema attuale all'attenzione di tutti. Cioè, troppa tolleranza, perché è il nostro vicino di casa, perché è il nostro fratello, perché è il nostro zio. Tutta questa tolleranza non ci fa bene.
Quali saranno gli orari di sabato?
Dalle 10 alle 18, dalle 10 alle 14 sarà un primo DJ set, dalle 14 alle 16 ci sarà il dibattito, dalle 16 alle 18 ci sarà un secondo DJ set, questa volta abbiamo anche due DJ che si alterneranno, e durante tutta la giornata ci saranno sia appunto laboratori di autoproduzione che lo swap, che è un'attività di baratto libero che portiamo avanti sempre. Anche quello è un valore aggiunto, il non buttare via ciò che può essere una ricchezza per qualcun altro, e quindi durante tutto il giorno c'è anche la possibilità di barattare oggetti e vestiti.
Ci dai tutti i riferimenti web per quanto riguarda AUM?
Siamo sia su Instagram che su Facebook come AUM Market, potete scriverci tranquillamente, anzi se ci sono nuovi artigiani, artigiane, autoproduttori, autoproduttrici che vogliono unirsi al nostro collettivo, ben venga. Anche su Roma Attiva ogni volta ripubblicano le nostre locandine, quindi possiamo essere facilmente seguiti.
Il mercato mensile di Aum, autoproduzioni underground market, a tema antifascismo, autoproduzione come forma di antagonismo sociale, a Roma, Giardino Ciro Principessa, sabato 15 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento a Marta. A presto!
Grazie.
Con Pierpaolo De Iulis, editore, per presentare il libro Detonazione a Roma, Giardino Ciro Principessa, sabato 15 aprile 2023. Ben trovato.
Ciao a tutti, saluti, eccomi.
È un libro che è uscito già da un po', però è un'antologia preziosa, ce ne parli?
Il libro nasce da un'idea con uno degli autori, appunto Daniele Vasquez, un amico, un compagno, appunto con il quale abbiamo lavorato per anni, anche vari progetti, tra cui Super T-shirt Project a Roma durante gli anni della Pantera e poi altro. L'idea era quella di fare un'antologia, appunto, come poi l'ho diventato, di quello che è stato un decennio, magari sottovalutato dal punto di vista della considerazione critica per quello che ha rappresentato, vale a dire appunto gli anni 90. E in realtà è stato un decennio fondamentalmente molto attivo. Si è partiti con la Pantera, c'è stata tutta una lunga pagina di occupazioni, sono nati diversi movimenti musicali, la musica techno, la cultura dei rave, eccetera, parimenti c'è stato appunto un esplodere di altre tendenze, cioè è stato un decennio comunque vivo, sicuramente con rispetto ai nostri anni, così bui e deprimenti dal punto di vista culturale, sicuramente appunto qualcosa di migliore, ecco, eppure venivamo dalla catarsi degli anni Ottanta, quegli anni Ottanta che sicuramente avevano rappresentato appunto un momento di stasi dal punto di vista culturale e controculturale. Gli anni 90 invece dalla Pantera in poi riescono appunto a fornire indicazioni differenti e nel libro penso che ricogliamo tutti, quantomeno su Roma, un libro di 666 pagine, quindi è un tomo, una sorta di Bibbia onnicomprensiva e credo abbastanza esaustiva su tutto quello che è stato fatto nel campo dell'underground romano durante quel decennio.
Che tipo di ricerca è stata?
Semplice, nonostante la gran mole di materiale recuperati, cioè abbiamo contattato personalmente tutti i protagonisti, quindi non so, da appunto la Panda Bassotti piuttosto che gli organizzatori del libro. Il libro è molto eterogeneo da questo punto di vista, cioè non ha un riferimento univoco, cioè non fotografa solo un aspetto, racconta tutto quello che è stato l'esperienza di una certa area che è venuta appunto dal basso, attraverso l'autoproduzione, attraverso l'auto-organizzazione, attraverso le occupazioni, eccetera, che si è mossa a Roma durante gli anni 90, per cui abbiamo fondamentalmente ripreso le vecchie agendine cartacee e contattato telefonicamente amici, compagni e tutto il resto dicendo oh, c'hai ancora flyer, materiale, quello che facevi tu 10-15 anni fa, e così è stato, quindi un lavoro di raccolta, un patchwork che alla fine ha portato la realizzazione di questo tomo che tra l'altro poi mi spiace di non aver esaurito, quindi questa presentazione mi spiace perché poi il libro occorrerebbe ristamparlo, in effetti il problema qual è, che un numero così importante di pagine prevede anche uno sforzo economico indifferente, c'è stato un aumento notevole adesso per via appunto gli aumenti generalizzati, che davvero è un'operazione onerosa e ristamparlo. Purtroppo il libro è esaurito e in rete si trova ancora qualche copia, probabilmente qualche distributore, forse a Sposte si dovrebbe ancora trovare. Comunque purtroppo ecco, questo è l'unico dramma di questo libro, che sicuramente è meritorio, non perché l'abbiamo realizzato noi, in particolar modo anzi Daniele Vasquez, il saluto, e con un contributo collettivo di tutti, ecco ripeto, da Salti Frontali, da appunto dei centri sociali, da Pirateria, da Onda Rossa, cioè chiunque praticamente ha dato un contributo, per cui il risultato è questa somma antologica, insomma, che bene racconta il decennio in questione.
Com'è strutturato?
In modo anche in questo caso molto, molto casuale, cioè non c'è un ordine cronologico, cioè non c'è un inizio e una fine, si attraversa tutto il decennio partendo dalle esperienze appunto originarie, quindi praticamente il detonatore è stata la Pantera. Cioè io venni a Roma, appunto faccio parte di quella colonia ascolana, come hai detto prima, perché siamo un gruppo di persone che poi si è inserita molto bene nel circuito underground della città, Filippo Capi, Roberto, siamo diverse persone appunto che hanno frequentato e hanno organizzato cose all'interno appunto della città durante questi anni, a Roma mi riferisco, venendo da questa piccola città di provincia che era Ascoli Piceno. E noi siamo tutti quanti arrivati a Roma, spaccati, la seconda metà degli anni Ottanta, in una città che non c'era davvero niente, cioè noi anelavamo diciamo il contatto con la politica e le strutture di movimento, ma c'era veramente poco, c'era un'area veramente triste. Io mi ricordo facevo programmi a Radio Proletaria, poi entrare dentro Radio Onda Rossa, programmi musicali, poi c'era la frequentazione del Blitz, perché il primo anno finimmo praticamente sperduti con gli alieni, capito? Cioè per arrivare all'università era un trauma suicidiano. E poi tutto scoppiò con la Pantera. Con la Pantera c'era la possibilità e molti di incontrarsi, di definirsi, quindi di capire che c'era un'esigenza collettiva di mettere in discussione un punto quella noia tremenda degli anni Ottanta e di tornare a fare qualcosa, quindi questo nuovo protagonismo giovanile che poi ha portato appunto all'irruzione all'interno di centri sociali che già preesistevano di migliaia di persone e soprattutto poi di crearne di nuovi, di spazi, cioè la città ha veramente modificato il suo assetto, insomma, e quindi si parte fondamentalmente dalla Pantera. La Pantera è un po' l'incubatore di tante esperienze, per poi praticamente, ecco, nello specifico andare ad analizzare tutte, diciamo, dal cybersex, cioè veramente di tutto, è un mosaico di tutte queste esperienze che, ripeto, ha prodotto l'underground romano di questi anni.
Vederle messe tutte insieme in modo sistematizzato, che impressione ti ha fatto? Che bilancio ne puoi fare di quel decennio?
Beh, guarda, ecco, veramente dire, ci lamentavamo degli anni 90, cioè nel senso che per chi, come molti di noi, hanno sempre poi mitizzato gli anni 70, della controcultura giovanile, dell'antagonismo sociale, eccetera, eccetera, no? Della musica, cioè punk, new wave, fino appunto ai primissimi anni 80. Per poi vale dire gli anni 80, io sono del 68, quindi ho vissuto in pieno gli anni 80, e erano anni di, appunto, sì, classe di flusso, dell'edonismo reganiano, si diceva un tempo, comunque sempre berlusconismo imperante, eccetera. E maledivamo chiaramente i nostri anni. Gli anni 90 stessi non è che fossero così entusiasmanti, ma comunque sì, insomma, in piazza, mi ricordo per i cortei contro la guerra in Iraq, tantissime altre manifestazioni, eravamo centinaia di migliaia, c'era attivismo, occupazioni, cioè c'era qualcosa, nonostante a me non bastasse, perché volevo di più, volevo qualcosa ancora di più radicale, però devo dire che non c'è mancato niente, adesso veramente siamo un po' all'anno zero, cioè drammatica la situazione di spesamento, di indifferenza, di individualismo che stiamo vivendo e che purtroppo subiamo quotidianamente, penso che chiunque insomma faccia questa riflessione, adesso ho visto quello che succede in Francia, no? Ci si interroga perché in Italia niente, eppure l'Italia è stata all'avanguardia delle lotte sociali, dell'antagonismo di classe durante gli anni 70 per l'appunto, no? Era un paese laboratorio, un paese sull'orlo quasi di una risurrezione, di una rivoluzione. Siamo il paese più indifferente, più accondiscendente probabilmente d'Europa in questo momento. Vabbè, questa è un po' la riflessione amara che faccio, ecco. Quindi vedere poi il risultato compiuto di queste 666 pagine, poi è tutto casuale, sono uscite fuori queste numero di pagine, 666, quindi numero del diavolo, ma veramente non abbiamo fatto apposta, è uscito fuori questo numero e dire, beh, in effetti, insomma, abbiamo passato anni validi, anni importanti, una gioventù matura, è stato un bel periodo, insomma, un bomba è stato. Cioè, così ogni sera, era tutto molto divertente, c'era una grandissima intensità, insomma, c'era questa voglia di fare, questa urgenza di uscire, di stare insieme, cioè, comunque, devo dire, un bel periodo. E il libro lo manifesta, insomma, è inutile, voglio fare il reduce, cioè, perché mi tassiva, non me ne frega un cazzo, cioè, non è a far mio, è volontà mia a dare questo tipo di lettura, però, insomma, per chi lo farà fra le mani, potrà sicuramente, insomma, sottolineare, ecco, quello che ho detto.
Il libro Detonazione a Roma, al Giardino Ciro Principessa, sabato 15 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento all'editore Pierpaolo De Iulis. A presto!
Grazie a tutti voi, un abbraccio, ciao belli, ciao, ciao!
Con Marlene Scalise, ideatrice e direttrice artistica della 10ª edizione del Festival Risk Arti a Roma, alla Vaccheria, dal 6 al 16 aprile 2023, ben trovata.
Eccomi, grazie, grazie dell'invito.
Ci sentiamo tutti gli anni, raccontiamo cos'è questo festival.
La 10ª edizione è sicuramente un traguardo importante, finalmente l'arte ha un ruolo importante anche nella lotta ai cambiamenti climatici, ne parlano gli attivisti del clima, e, insomma, sicuramente quando noi abbiamo iniziato 10 anni fa ancora questo movimento non era così forte, potente, per cui abbiamo voluto scegliere una sede che valorizzasse la nostra manifestazione e siamo alla Vaccheria, all'EUR, subito dopo la mostra di Andy Warhol.
Come si caratterizza il festival per chi non lo conoscesse?
È un festival di riciclo creativo, quindi ci sono opere d'arte, installazioni realizzate con materiali di scarto, recuperati dalle discariche oppure semplicemente che sono parte dei consumi dell'artista, che mette da parte, conserva, rigenera e trasforma veicolando una filosofia ecologica e sostenibile attraverso l'arte. L'arte è per noi un mezzo per raccontare questa sensibilità, questo prendersi cura dell'ambiente e anche lanciare un allarme sulla crisi climatica ed energetica in atto attraverso comunque una riformulazione della bellezza di questi oggetti.
Quest'anno quanti sono gli artisti, le artiste presenti?
Quest'anno è una grande compilation, nel senso che abbiamo chiamato a raccolta tutti gli artisti delle passate edizioni, più dei nuovi, ci sono anche artisti colombiani, indiani, spagnoli, oltre 50 artisti, uno spazio molto grande, ci saranno anche performance e attività con le scuole, è un programma molto ricco dal 6 al 16 aprile.
Gli orari?
Martedì, mercoledì e giovedì dal 9 alle 13, mentre il fine settimana, da venerdì alla domenica, orario continuato dalle 9 alle 19 con ingresso gratuito.
Quali sono gli oggetti riutilizzati e con quali elementi della crisi climatica si stanno confrontando?
Gli artisti quest'anno hanno lavorato, insomma, ognuno con il suo materiale prezioso, quindi ci sono dei murales realizzati con le bottiglie di plastica termofuse, quindi un'opera di street art che però riprende anche la tradizione del mosaico, perché ogni bottiglia corrisponde ad una tessera del mosaico. Poi c'è un'installazione sempre con la plastica che invece è aerea, sono dei delfini realizzati con la plastica che inquina i nostri mari, che fluttuano sospesi in questa enorme sala che è la vaccheria. E poi ci sono molti artisti che lavorano con il ferro perché provengono da laboratori dove svolgono il loro lavoro e poi con i pezzi residui del lavoro, che poi appunto è il lavoro che gli dà da mangiare, per cui non vorrebbero sprecare quel materiale che considerano appunto una risorsa, nonostante sia uno scarto, e realizzano sculture anche umane, quasi a raccontare insomma come l'uomo poi attraverso la tecnologia stia somigliando insomma a quel materiale, no? Come l'uomo si stia in qualche modo contaminando con il materiale di cui si circonda. C'è un artista che ha portato un telo termico, quei teli che vengono collocati sui ghiacciai per preservarli dallo scioglimento. Lui fa un'indagine fotografica su tutti questi teli che ormai ricoprono appunto questi spazi naturali per preservarli dallo scioglimento dai ghiacciai, e uno di questi teli è qui presente, perché poi cosa succede? Che dopo anni che sono stati collocati, hanno svolto la loro funzione, smettono di svolgerla, quindi sono usurati e devono essere sostituiti. Per cui abbiamo anche proprio un oggetto che ci racconta, no, una funzionalità fondamentale studiato da tecnici, che però può diventare anche poi un simbolo per anche un allestimento differente. Quindi ammirando questo telo, che ha una forma molto conturbante, possiamo semplicemente trovarci di fronte alla maestà di questo enorme paesaggio che ci immaginiamo debba essere in qualche modo protetto.
Ci dai tutti i riferimenti internet?
Noi abbiamo pagina social, quindi Risk Artifest, dove c'è l'evento con tutte le attività e le specifiche ad ingresso gratuito. Poi c'è anche la nostra pagina web www.riscarti.com, dove pubblicheremo le foto delle opere, le interviste con gli artisti e gli aggiornamenti di questa edizione che sta per iniziare.
Decima edizione del Festival Riscarti a Roma, La Vaccheria, dal 6 al 16 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice e direttrice artistica Marlene Scalise. A presto!
Grazie a te, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Il Macero, dal romanzo Sandokan, storia di Camorra, di Nanni Balestrini, scritto, diretto e interpretato da Roberto Solofria, assistente alla regia Michele Tarallo.